From the conference center at Temple,
dal centro delle conferenze nella piazza del Tempio a Salt Lake City, vi trasmettiamo la sessione del sacerdozio della 178esima conferenza generale di ottobre della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Questa sessione viene trasmessa in migliaia di case di riunione nel mondo. La musica per questa sessione è offerta dal coro del sacerdozio del centro di addestramento per i missionari di Provo.
Thomas S. Monson,
presidente della Chiesa, dirigerà questa sessione del sacerdozio.
Brethren, we welcome you.
Fratelli, benvenuti alla sessione generale del sacerdozio della 178esima conferenza generale di ottobre della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Questa riunione è trasmessa via satellite ai detentori del sacerdozio riuniti in molte parti del mondo. La musica per questa sessione sarà offerta da un coro del sacerdozio del Centro di Addestramento per i Missionari di Provo, sotto la direzione di Douglas Branchley con Clay Christiansen all'organo. Iniziamo questa sessione del sacerdozio con il coro che canterà Chiamati a Servirlo. La preghiera di apertura sarà offerta dall'anziano David S. Baxter dei 70.
Our beloved Father in heaven,
Caro Padre Celeste, siamo così grati per riunirci qui davanti a Te, in congregazioni attraverso il mondo. Padre, Ti amiamo così tanto. Siamo così grati per il Tuo amore per i Tuoi figli, per il grande piano di salvezza, che tutti possiamo essere felici. Ti ringraziamo per questa grande Chiesa, per profeti ed apostoli, per il buon lavoro che la Chiesa svolge nel mondo e per il sacerdozio che ci è stato dato per servire in essa. Ti ringraziamo per il sacrificio eterno e la vita del Tuo Salvatore.
We love Him too. Our
greatest desire, il nostro più grande desiderio è di diventare come Lui. Siamo molto grati per la bontà delle donne nella nostra vita, mogli e madri, per la loro influenza nelle nostre vite, senza la quale noi saremmo meno uomini. Padre, preghiamo che Tu possa aiutarci, che noi possiamo fare di più per aiutare gli altri e il nostro prossimo. Vogliamo essere uomini migliori. Preghiamo che possa essere così. Nel nostro sforzo di ascoltare e di mettere in pratica le parole dei Tuoi profeti, Ti preghiamo per queste benedizioni nel nome di Gesù Cristo. Amen.
The choir will now sing, Lord,
il coro canterà ora, O Signor, che io possa amarti. Dopo il canto ascolteremo l'anziano Richard G. Scott del Quorum dei Dodici Apostoli, seguito dall'anziano J. E. Jensen della Presidenza dei 70, dopo il quale ascolteremo l'anziano James J. Hamill dei 70.
My dear brethren,
we're gathered. Miei cari fratelli, siamo riuniti da una parte all'altra del mondo in questa meravigliosa fratellanza del Santo Sacerdozio di Dio. Quale benedizione trovarci fra i pochissimi uomini sulla terra a cui è stata affidata l'autorità di agire nel nome del Salvatore per benedire gli altri attraverso il corretto uso del sacerdozio. Mi chiedo, fratelli, quanti di noi riflettano seriamente sull'inestimabile valore che rappresenta il detenere il sacerdozio di Aronne e di Melchisedec. Se pensiamo a quanti pochi uomini vissuti sulla terra hanno ricevuto il sacerdozio e hanno ricevuto da Gesù Cristo il potere di agire nel suo nome, dovremmo provare una profonda umiltà e sentirci enormemente grati per il sacerdozio che deteniamo. Il sacerdozio è l'autorità di agire nel nome di Dio. Questa autorità è essenziale perché la sua opera sulla terra sia adempiuta. Il sacerdozio che deteniamo è una porzione che ci è stata delegata dell'autorità eterna di Dio. Se siamo leali e fedeli, la nostra ordinazione al sacerdozio sarà eterna. Tuttavia, il conferimento dell'autorità non accorda di per sé il potere di questo ufficio. La misura in cui possiamo aumentare il potere del sacerdozio dipende dalla dignità personale, dalla fede nel Signore Gesù Cristo e dall'obbedienza ai Suoi comandamenti. La nostra capacità di fare un degno uso del sacerdozio è considerevolmente ampliata se è sostenuta da una base certa di conoscenza del Vangelo. Il modello perfetto dell'uso del Santo Sacerdozio è il nostro Salvatore Gesù Cristo. Egli ha agito con amore, compassione e carità. La sua vita è stata un esempio impareggiabile di umiltà e potere. Le più grandi benedizioni dell'uso del sacerdozio scaturiscono dall'umile servizio prestato agli altri senza pensare a noi stessi. Come detentori del sacerdozio, fedeli e obbedienti, se seguiamo il suo esempio, possiamo avere accesso a un grande potere. Quando ci viene richiesto, possiamo esercitare il potere di guarire, benedire, consolare e consigliare, mentre seguiamo fedelmente i quieti suggerimenti dello Spirito. Vi prego di immaginare per pochi minuti che io e voi siamo soli in un luogo tranquillo dove l'atmosfera consente allo Spirito di guidarci. Alcuni di voi ricevono periodicamente interviste del sacerdozio per stabilire la dignità, mentre altri hanno chiamate per cui tali interviste avvengono più di rado. Potete immaginare che nei prossimi minuti avremo un'intervista privata del sacerdozio? Mentre condividiamo questi momenti insieme, vi invito a meditare sulla vostra dignità personale di usare la sacra autorità che detenete. Vi invito anche a considerare quanto regolarmente usate il sacerdozio per benedire gli altri. Il mio intento non è di criticarvi, ma di aiutarvi ad accrescere i benefici che scaturiscono dal vostro uso del sacerdozio. I vostri pensieri personali e intimi contribuiscono a ricevere la guida del Santo Spirito o trarrebbero invece beneficio da una pulizia a fondo? Nutrite la mente con buon materiale che eleva o avete ceduto alla seduzione di materiale pornografico? Evitate scrupolosamente l'uso di stimolanti o di sostanze che sono in conflitto con l'intento della parola di saggezza, o avete fatto alcune eccezioni personali? Siete molto attenti a controllare ciò che vi entra nella mente attraverso gli occhi e le orecchie per essere certi che sia sempre salutare e edificante? Se siete divorziati, provvedete ai bisogni finanziari reali dei figli che avete messo al mondo o vi limitate al minimo legale? Se siete sposati, siete fedeli a vostra moglie sia mentalmente che fisicamente? Siete leali alle alleanze matrimoniali, anche non impegnandovi mai in una conversazione con un'altra donna che non vorreste che vostra moglie sentisse? Siete gentili e premurosi verso vostra moglie e i vostri figli? Aiutate vostra moglie nelle faccende di casa? Guidate la vostra famiglia in attività come la lettura delle scritture, la preghiera familiare, la serata familiare, oppure è vostra moglie che riempie il vuoto che la vostra mancanza di attenzioni lascia in casa? Le dite che la amate. Se vi siete sentiti a disagio a rispondere mentalmente alle domande che ho posto, adottate delle contromisure adesso. Se avete problemi di dignità, con tutto l'affetto del mio cuore, vi incoraggio a parlare ora con il vostro vescovo o con un membro della presidenza di Palo. Avete bisogno di aiuto. I problemi che vi turbano non guariranno da soli. Senza prestarvi attenzione, probabilmente peggioreranno. Può essere difficile per voi parlarne con il vostro dirigente del sacerdozio, ma vi invito a farlo adesso per il vostro bene e per il bene di coloro che amate. Fratelli, ora parlerò di come il sacerdozio deve essere usato per benedire la vita degli altri, in special modo delle figlie del Padre in cielo. Il proclama sulla famiglia dichiara che marito e moglie devono essere soci alla pari. Sono certo che ogni moglie della Chiesa accetta e sostiene questa possibilità. Se avviene o meno, però, dipende dal marito. Molti mariti mettono in pratica la parità fra i coniugi per il beneficio di entrambi e per quello dei figli. Ma molti non lo fanno. Incoraggio qualsiasi uomo che sia riluttante a realizzare la parità con la propria moglie a obbedire al consiglio ispirato del Signore e a metterlo in atto ora. La società alla pari produce i maggiori benefici quando sia il marito che la moglie cercano la volontà del Signore per prendere decisioni importanti per loro stessi e per la famiglia. Siate sensibili ai suggerimenti dello Spirito quando fate uso del grandissimo privilegio di agire nel nome del Signore attraverso il sacerdozio. Siate più consapevoli di come potete fare un uso migliore del potere del sacerdozio nella vita di coloro che amate e servite. Penso in particolare alle persone come una vedova nel bisogno a cui un detentore del sacerdozio comprensivo e compassionevole potrebbe essere di aiuto. Molte persone come questa vedova non chiederanno mai aiuto. Cercate di conoscere il tipo di prove che potreste aiutarla ad affrontare in casi quali il sollievo dalle preoccupazioni grazie a una benedizione ispirata del sacerdozio o la necessità di piccole riparazioni in casa. Voi, vescovi, siate sensibili e ben disposti verso le sorelle che servono nel vostro consiglio di rione. Sono loro che possono identificare le necessità delle donne nel vostro rione che non sono benedette con il sacerdozio nella casa. Attraverso l'insegnamento in visita, la società di soccorso può percepire le necessità e suggerirvi le soluzioni. Per questioni che non rientrano nel campo d'azione della società di soccorso, potete chiedere al quorum degli anziani o al gruppo di sommi sacerdoti di fornire l'aiuto necessario. Come vescovi, quando vi incontrate con una moglie e un marito che hanno problemi di coppia, date alle dichiarazioni della donna lo stesso credito che date a quelle dell'uomo? Viaggiando in tutto il mondo, ho notato che ad alcune donne non viene data la giusta attenzione in quanto il dirigente del sacerdozio viene convinto di più da un figlio del Padre Celeste piuttosto che da una sua figlia. Questo squilibrio semplicemente non deve mai accadere. Le sorelle non sposate ricevono la considerazione e l'attenzione che meritano quando frequentano i rioni con famiglie? Hanno occasioni di servire in chiamate importanti che le fanno sentire benvenute e desiderate? Ricevono il necessario sostegno del sacerdozio? Scopo dell'autorità del sacerdozio è dare, servire, elevare, ispirare, non esercitare controllo o forza ingiusti. Per alcune culture, secondo la tradizione, l'uomo ha un ruolo dominante, accompagnato dall'autorità di controllare e regolare tutti gli affari familiari. Questa non è la maniera del Signore. In alcuni paesi la donna è quasi di proprietà del marito, come se fosse un altro dei suoi beni personali. Si tratta di una visione crudele, sterile, errata del matrimonio, incoraggiata da Lucifero e che ogni detentore del sacerdozio deve respingere perché fondata sulla falsa premessa che l'uomo è in qualche modo superiore alla donna. Niente potrebbe allontanarsi di più dalla verità. Le scritture confermano che il Padre Celeste ha custodito la sua suprema creazione, la più grande, la più splendida, la donna, fino alla fine. Solo dopo che tutto il resto era stato completato, fu creata la donna. Solo allora l'opera poté essere dichiarata completa e buona. Il presidente Hinckley dichiarò in merito alle nostre mogli, madri, nonne e sorelle e alle altre donne importanti della nostra vita: tra tutte le creazioni dell'Onnipotente non ce n'è nessuna più bella, nessuna che sappia meglio ispirare di una bella figlia di Dio che cammina sulla via della virtù e conosce il motivo per cui deve farlo, che onora e rispetta il suo corpo come cosa sacra e divina, che migliora la propria mente e accresce continuamente il proprio sapere, che nutre il suo spirito con verità eterne. Per disegno divino, la donna differisce profondamente dall'uomo in molti modi. È compassionevole, cerca l'interesse delle persone attorno a lei. Tuttavia, quella natura compassionevole può diventare opprimente per una donna quando si rende conto che c'è molto di più da fare di quello che riesce a fare, anche con l'aiuto del Signore. Alcuni si scoraggiano perché hanno l'impressione di non fare tutto quello che dovrebbero fare. Ritengo che questo sia il sentimento che provano molte degne, efficaci e devote donne della Chiesa. Perciò, come marito o figlio, esprimete la vostra gratitudine per quello che vostra moglie o vostra madre fa per voi. Esprimetele spesso il vostro amore e la vostra gratitudine. Questo gesto renderà molto più ricca, piacevole e piena di significato la vita di parecchie figlie del Padre Celeste, a cui raramente viene rivolto un complimento o un ringraziamento per la montagna di cose che fanno. Come marito, quando vi accorgete che vostra moglie ha bisogno di conforto, tenetela fra le braccia e ditele quanto l'amate. Possa ciascuno di noi essere affettuoso e riconoscente per le donne speciali che arricchiscono la nostra vita. Spesso non riconosciamo il vero valore di qualcosa fino a quando non ci viene tolta. Per spiegare, prendiamo in considerazione un uomo che aveva perso l'uso del sacerdozio a causa della trasgressione e a cui in seguito fu restituito quale parte della restaurazione delle ordinanze che aveva ottenuto per il suo completo pentimento. Dopo la restaurazione mi girai verso sua moglie e le chiesi: «Le farebbe piacere una benedizione?» Annuì con entusiasmo. Allora guardai il marito, ora in grado di usare il sacerdozio, e gli dissi: «Ti farebbe piacere dare una benedizione a tua moglie?» Le parole non possono esprimere la profonda emozione di una simile esperienza e i legami di amore, fiducia e gratitudine che creò. Non dovete perdere il sacerdozio per apprezzarlo a pieno. Conosco la gioia e la felicità immense che traggo dall'amare, curare e rispettare la mia preziosa moglie con tutto il mio cuore e con tutta la mia anima. Possano l'uso che fate del sacerdozio e il trattamento che riservate alle donne importanti della vostra vita darvi la stessa soddisfazione. Nella mia qualità di uno dei 15 apostoli del Signore Gesù Cristo sulla terra, manifesto i miei sentimenti verso il sacerdozio, che sono stati così bene espressi dalla seguente dichiarazione del presidente Howard W. Hunter. Come speciali testimoni del Salvatore, ci è stato affidato il solenne incarico di dirigere gli affari della sua Chiesa e Regno e di prenderci cura delle sue figlie e dei suoi figli ovunque si trovino sulla faccia della terra. A motivo della nostra chiamata a rendere testimonianza, governare e prenderci cura degli altri, ci è richiesto che nonostante la nostra età, le infermità, le fatiche e i sentimenti di inadeguatezza, facciamo il lavoro che Egli ci ha affidato sino al nostro ultimo respiro. Dio ci riterrà responsabili per come tratteremo le sue preziose figlie. Perciò trattiamole come Egli desidera che le trattiamo. Prego che il Signore ci guidi ad essere più ispirati, sensibili e produttivi con il sacerdozio che deteniamo, in particolare verso le sue figlie. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
I speak this evening about the atonement of Jesus Christ.
Questa sera parlo dell'espiazione di Gesù Cristo e della sua rilevanza nel contesto dell'amministrazione del sacramento da parte dei detentori del sacerdozio di Aronne. Userò una breve frase scritturale che mi aiuta a visualizzare la misericordia del Salvatore. È la frase «Le braccia della salvezza». Una famiglia stava facendo delle fotografie in un punto panoramico del versante nord del Grand Canyon quando udì delle urla. Presero a correre e scoprirono che una bimba di 2 anni era scivolata tra le sbarre della ringhiera andando a finire su una sporgenza circa 10 metri più in basso. La piccola aveva provato a risalire, ma i suoi movimenti la facevano scendere sempre più giù fino a che arrivò a soli 5 metri da un pericoloso precipizio di oltre 60 metri. Un ragazzo di 19 anni, Ian, vide dove era la bambina e grazie al suo addestramento di risposta alle emergenze sapeva come affrontare la situazione. Queste sono le sue parole. Capì subito cosa stava accadendo e seppi immediatamente cosa dovevo fare. Misi a terra la mia macchina fotografica e salì per il sentiero, arrivando in un punto dove non era così ripido. Scavalcai la recinzione, superai qualche masso e qualche cespuglio e la trovai. Ian la tenne tra le sue braccia per un'ora, fino a quando le squadre d'emergenza riuscirono a calare delle funi. La frase «La tenne tra le sue braccia» ha attirato la mia attenzione, perché le scritture parlano di braccia, braccia d'amore, braccia di misericordia, braccia di salvezza. La frase scritturale «circondati con le braccia della salvezza» viene dal messaggio di Amulek agli Zoramiti sull'espiazione infinita ed eterna. Egli insegnò che il sacrificio del Figlio di Dio aveva promesso ha permesso all'uomo di avere fede in Cristo in modo da condurci al pentimento. E così la misericordia può soddisfare le esigenze della giustizia e le circonda con le braccia della salvezza. Per comprendere meglio le braccia della salvezza, è importante ricordare che il Salvatore usò cose tangibili come le monete, i semi, le pecore, i pani, i pesci e parti del corpo per insegnare i principi del Vangelo. Le braccia sono tangibili e le usiamo per esprimere affetto e amore. Quando torno a casa dall'ufficio, vengo circondato dalle tangibili braccia di mia moglie. Ho potuto sentire le braccia dell'amore e della salvezza nel corso del mio servizio in America Latina, grazie alla comune espressione di salute chiamata abbraccio, ovvero abbraccio. Nel chiedermi come poter insegnare efficacemente l'espiazione agli altri, la frase braccia della salvezza è tornata utile. Quando siamo stati battezzati e abbiamo ricevuto lo Spirito Santo tramite l'imposizione delle mani, Abbiamo ricevuto due ordinanze che ci hanno introdotto alle braccia della salvezza. Quando veniamo alla riunione sacramentale con umiltà, essendoci pentiti pienamente, e quando prendiamo il sacramento, essendone degni, possiamo sentire di nuovo quelle braccia. La prefazione alla sezione 110 di Dottrina e Alleanze ci fornisce un contesto, il contesto di uno dei versetti più rilevanti riguardo al godere delle braccia di salvezza. Una domenica durante la dedicazione del Tempio di Kirtland, il profeta Joseph Smith spiegò che con altri detentori del sacerdozio aveva amministrato il sacramento alla Chiesa. Dopo questa sacra ordinanza, Joseph Smith e Oliver Cowdery si allontanarono per pregare in privato. Al termine della preghiera, il Salvatore apparve a questi due uomini e disse: «Ecco, i vostri peccati vi sono perdonati. Voi siete puri dinanzi a me. Alzate dunque il capo e gioite». Dopo questa sacra ordinanza, Joseph Smith e Oliver Cowdery si allontanarono per La sequenza degli eventi del Tempio di Kirtland nel 1836 risuona ai nostri giorni e si applica a noi. Domenica dopo domenica, voi giovani detentori del sacerdozio, amministrate il sacramento ai santi che vengono alla riunione sacramentale nello spirito della preghiera, affamati di guarigione spirituale, sperando di sentire nelle loro menti e nei loro cuori queste parole: «Ecco, i vostri peccati vi sono perdonati, voi siete puri dinanzi a me, alzate dunque il capo e gioite». L'anziano Dallin H. Oaks ha reso testimonianza che c'è una purificazione, ovvero una guarigione spirituale, associata con il sacramento. Il sacramento della cena del Signore rinnova le alleanze e le benedizioni del battesimo. Ci è comandato di pentirci dei nostri peccati e di venire al Signore con il cuore spezzato e lo spirito contrito per prendere il sacramento. Prendendo il pane, noi rendiamo testimonianza che siamo disposti a prendere su di noi il nome di Gesù Cristo e a ricordarci sempre di Lui e a obbedire ai Suoi comandamenti. Quando teniamo fede a questa alleanza, il Signore rinnova l'effetto purificatore del nostro battesimo. Perciò siamo resi puri e possiamo avere sempre con noi il Suo Spirito. Per aiutare i membri a ricevere appieno questa purificazione o le braccia della salvezza, coloro che detengono le chiavi per autorizzare e coloro che amministrano il sacramento dovrebbero assicurarsi che le linee di condotta generali contenute nei manuali della Chiesa riguardo alla preparazione e distribuzione del sacramento siano seguite. Ogni detentore del sacerdozio dovrebbe ricordare che sta agendo per conto del Signore e dovrebbe essere riverente e dignitoso. Generalmente parlando, i nostri giovani sono esemplari. Tuttavia, nell'amministrazione del sacramento, occasionalmente vediamo un fastidioso scadimento verso troppa informalità e incuria, sia nel vestiario che nell'aspetto. Giovani uomini, prima di andare in chiesa, potete fermarvi davanti a uno specchio una volta in più e chiedervi se ogni cosa nel vostro aspetto è in ordine? Ancora meglio, invitate qualcuno a cui volete bene, come un genitore, a guardarvi. E se c'è qualcosa che non va bene, non risentitevi del loro consiglio. I veri servi di Gesù Cristo si vestono e si preparano in maniera appropriata, riflettendo sempre le sue norme e non quelle informali del mondo. Esserci preoccupati attentamente di ogni dettaglio assicura la presenza dello Spirito del Signore. L'abbigliamento e l'aspetto di coloro che amministrano il sacramento non dovrebbe essere una distrazione per coloro che stanno cercando ardentemente le benedizioni dell'espiazione infinita. Un tema ricorrente nei messaggi del Presidente Monson ai detentori del sacerdozio è il privilegio di detenere il sacerdozio. Il sacerdozio in realtà non è tanto un dono quanto un incarico di servire, il privilegio di sostenere e di aiutare gli altri. Rendo testimonianza che questo si applica all'amministrazione del sacramento. Quando ho servito come vescovo, ho avuto testimonianza dell'espiazione nella vita dei membri della Chiesa che commettono trasgressioni gravi. Come giudice in Israele, ascoltavo le loro confessioni e, quando necessario, imponevo delle restrizioni, come quella di non prendere il sacramento per un periodo di tempo. Un giovane adulto non sposato nel mio rione frequentava una ragazza. Permisero che le loro manifestazioni di affetto diventassero incontrollate. Egli venne da me per ricevere consiglio e aiuto. Sulla base di ciò che mi aveva confessato e dei suggerimenti dello Spirito, tra le altre cose, gli fu impedito di prendere il sacramento per un periodo di tempo. Ci incontrammo regolarmente per assicurarci che il pentimento stesse avendo luogo e, dopo un certo periodo di tempo, lo autorizzai a prendere di nuovo il sacramento. Mentre ero seduto sul podio, i miei occhi furono attratti da lui che era tornato a prendere il sacramento degnamente. Potei vedere le braccia della misericordia, dell'amore e della salvezza circondarlo, mentre il potere curativo dell'espiazione riscaldava la sua anima e alleggeriva il suo peso, lasciando il posto al perdono, alla pace e alla felicità promessi. Ho provato e ho una testimonianza di una verità che il Presidente Parker ha insegnato. Per qualche ragione pensiamo che l'espiazione di Cristo si applichi alla redenzione dalla caduta, dalla morte spirituale, soltanto al termine della vita mortale. È molto di più. È un potere sempre presente, a cui possiamo ricorrere nella vita di tutti i giorni. Quando siamo angosciati, straziati o tormentati dalla colpa ed oppressi dal dolore, Egli ci può risanare. Anche se non comprendiamo pienamente come l'espiazione di Cristo avvenne, possiamo sperimentare la pace di Dio che sopravanza ogni intelligenza. Amo mio Padre Celeste e suo Figlio, Gesù Cristo. Ripongo la mia fede, il mio amore, la mia lealtà e la mia devozione in loro. Prendo testimonianza che Dio è il nostro Padre nei cieli e che noi siamo Suoi figli. Prendo testimonianza dell'espiazione reale. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Oggi mi rivolgo ai fratelli del sacerdozio di Aronne. Desidero aiutarvi ad apprezzare più profondamente chi siete, qual è il vostro scopo nella vita e come potete avere successo nell'adempierlo. Siete venuti al mondo in un momento particolare. Stiamo arrivando alle fasi conclusive di una grande guerra, cominciata prima della fondazione del mondo e combattuta senza tregua, con spaventose conseguenze. Mi riferisco al combattimento tra i seguaci di Cristo e tutti coloro che lo rifiutano come loro Dio. Giovanni il Rivelatore scrisse di questa guerra: e vi fu battaglia in cielo. Michele e i suoi angeli combatterono col dragone, e il dragone e i suoi angeli lo combatterono, ma non vinsero, e il luogo loro non fu più trovato nel cielo. E il gran dragone, il serpente antico, che è chiamato Diavolo e Satana, il seduttore di tutto il mondo, fu gettato sulla terra. E con lui furono gettati i suoi angeli. Fu Satana che istigò questo conflitto preterreno, che provocò, ribellandosi contro il piano di salvezza del Padre per i suoi figli e rigettando il Cristo designato per realizzarlo. Tragicamente, un terzo dei figli del Padre proseguì Satana. Tuttavia, due terzi non lo seguì. Voi, miei cari amici, eravate tra questi ultimi e con loro che siete venuti sulla terra per seguire il piano di felicità del Padre. Purtroppo, la guerra di Satana non terminò con l'espulsione dal cielo. Come Giovanni osservò, Satana e i suoi seguaci furono gettati sulla terra e sono venuti qua con gran furore. L'evidenza della loro furia si può riscontrare nel sangue e nell'orrore che ha afflitto l'uomo sin dall'inizio dei tempi. La natura e la gravità delle ferite inflitte all'uomo può essere compresa solo da Dio, che nonostante il suo stato infinito, quando esaminò il campo dei caduti, si mise a piangere. Ora ci troviamo negli ultimi giorni della storia temporale di questa terra. In un giorno a venire, il figlio del Padre ritornerà sulla terra dalla quale fu rigettato e la reclamerà come sua. Quel giorno sottometterà Satana e le sue legioni, quindi indurrà 1000 anni di pace e di rettitudine. In previsione di quel giorno, il Dio ha restaurato per un'ultima volta il suo regno sulla terra. Questo regno è la Chiesa di Gesù Cristo e dei Santi degli Ultimi Giorni. Significativamente, tutti gli altri tentativi di stabilire il regno di Dio sulla terra alla fine sono falliti. Sì, ci sono stati dei successi qua e là, ma mai in prima il regno di Dio è stato permanentemente sostituito dagli uomini. Questa ultima e finale restaurazione del suo regno, tuttavia, è diversa, non potrà fallire e di fatto non fallirà. Per assicurare il suo successo finale, l'ultima restaurazione del regno di Dio è cominciata con il potere spirituale senza precedenti ed è stata sostenuta dallo stesso potere e anche più. Riservati a venire avanti in questi ultimi giorni a lavorare per il Padre e per il Figlio, ci sono alcuni dei più valorosi e nobili figli e figlie di Dio, che si dimostrano tali nella lotta preterrena contro Satana. Lì, lasciati liberi di scegliere il bene o il male, scelsero il bene e mostrarono grandissima fede e buone opere. Questi sono i tratti ora necessari per sostenere l'opera di Dio sulla terra e per salvare l'anima degli uomini dall'ira sempre più intensa dell'avversario. Miei giovani amici del sacerdozio d'Aronne, voi siete questi valorosi e nobili figli di nostro Padre. Siete la forza della casa del Signore, i suoi guerrieri. Siete coloro che scelsero il bene sul male, che mostrarono grandissima fede e buone opere. Per via della vostra storia personale, vi fu affidato il compito di venire sulla terra in questi ultimi giorni per rifare ciò che avete fatto prima. Scegliere ancora una volta il bene rispetto al male, esercitare grandissima fede e compiere buone opere in tutto il favore del regno di Dio sulla terra e del prossimo. Con il regno di Dio restaurato sulla terra con tanto potere, Satana sa di non avere che breve tempo. Sa inoltre che nulla può rovesciare il regno di Dio se non la trasgressione del suo popolo. L'avversario, dunque, sta schierando tutte le risorse e la sua disposizione per allettarvi e farvi trasgredire. Sa che riesce a trascinarvi nella regressione e può impedirvi di svolgere una missione a tempo pieno, sposarvi nel Tempio e di cementare i vostri figli i futuri della fede, il che indebolisce non soltanto voi, ma anche la Chiesa. State attenti, in questo momento l'obiettivo di questa guerra siete voi, voi che cercate di osservare i comandamenti di Dio e di ritenere la testimonianza di Gesù. Miei giovani amici, dovete rendervi conto che questi giorni e quelli che ci attendono sono difficili. A questo proposito, il ponte Boyke Packer osservò: non conosco un momento della storia della Chiesa o del mondo che si possa paragonare a quello che stiamo vivendo. A Sodoma e Gomorra non accade nulla che superasse la malvagità della depravazione che ci circonda. Ovunque si sentono parole blasfeme. Parlando della situazione attuale, non intendo ispirare terrore, ma assennatezza. Essere assennati significa zelanti e seri nel valutare le circostanze, soppesando con attenzione e circospezione le conseguenze dell'azione. L'assennatezza pertanto porta a un buon giudizio, a una condotta equilibrante. Non c'è da stupirsi che i profeti consigliano ai giovani uomini di essere sobri. Ricordate l'osservazione di Mormon che ciò che rese i 2000 giovani guerrieri di Elaman tanto efficaci in battaglia fu non soltanto il coraggio, la forza e l'affidabilità, ma la loro serietà. Mormon apprezzava tale caratteristica perché la possedeva egli stesso. Fu a lui che le tavole sacre della nazione, Nefita, furono consegnate quando aveva solo 10 anni, perché era un fanciullo giudizioso, pronto a osservare. Fu Mormon che raccontò che all'età di 15 anni fu visitato dal Signore e conobbe la bontà di Gesù, perché era dotato di una mente piuttosto giudiziosa. Così, mentre entriamo nelle fasi conclusive della guerra contro Satana, dovete essere sobri lungo le vie del mondo. Se seguite le vie del mondo, queste indeboliranno, addirittura distruggeranno la vostra vita. Non potete fare uso di droga, alcol o tabacco, non potete guardare materiale pornografico oppure intrattenervi in altre attività immorali. Non potete pronunciare falsità né impegnare un linguaggio degradante e volgare. Non potete sfigurare il corpo con tatuaggi e con piercing. Non potete fare queste cose e uscire vittoriosi dalla battaglia della vostra vita e anima, tantomeno essere guerrieri coraggiosi del grande combattimento per le anime e per il resto dei figli del Padre. Per essere vittoriosi in questa grande guerra contro l'avversario dell'uomo, dovete invece sconfiggerlo nello stesso modo in cui fu battuto all'inizio, quando la vittoria fu finale, la vittoria finale fu conseguita nella guerra dei cieli. Una voce forte fu udita dichiarare: ora siamo venuti la salvezza, la forza, il regno dell'Iddio nostro e il potere del suo Cristo, poiché essi, riferendosi a Michele e ai suoi angeli, l'hanno vinto riferendosi al diavolo, mediante il sangue dell'agnello e mediante la parola della loro testimonianza, poiché non hanno amato la loro vita, ma hanno mantenuto la testimonianza, sì, fino alla fine.
Satan was overcome in the beginning by faith in the Lord Jesus Christ and his atoning sacrifice, testimony of him that was steadfastly kept to the very end, and consecration of oneself to the Lord and his work. If this was the means for defeating,
nella vita preterrena fu la fede del Signore, la testimonianza di Lui e la consacrazione a Lui che vinsero Satana, sarà lo stesso in questa vita. Questa è una vostra difesa sicura e inattaccabile. Potreste chiedervi come si ottiene una fede tanto profonda e costante. Quando entrarono nel mondo, Adamo ed Eva stabilirono il modello per acquisire la fede necessaria a vincere l'avversario. Invocarono il nome del Signore e udirono la voce del Signore che parlava loro.
Do as young Joseph Smith did. Find a quiet place and pray to your Father in heaven.
Fate quello che Joseph Smith ha fatto. Trovate un posto dove andare a pregare.
The more regular and earnest the prayer, the more frequent the revelation.
Più è la più
revelation provides the evidence or assurance of things unseen, which is the foundation of faith. Second, learn to hear the voice of the Lord.
Imparate a ascoltare la voce del Signore. Questa è una voce continua, dolce e sommessa come fosse un sussurro. Certamente quando udrete la voce del Signore, la vostra anima si riempirà d'amore per Lui e di speranza per voi stessi. Con questo amore e speranza nell'anima sarete ispirati ad agire sulla parola impartitavi, che potrebbe avervi suggerito di riempire la mente di pensieri puri, di cercare amici che vi sostengono maggiormente, di cercare la felicità altrui più che la vostra e di svolgere una missione che non avete mai svolto. Voluto svolgere.
Will not only love and comfort, but invariably instruct and correct. Do as he bids you to do, no matter how.
Fate quello che vi ha chiesto di fare, non importa quanto difficile sia, e fatelo adesso. Il vostro amore per lui e la vostra fede in lui che vi darà la forza di seguirlo. Miei cari fratelli del sacerdozio di Aaron, vivete i vostri giorni, siate sobri e tirate fuori lo scudo di fede per combattere contro i darti del... Vi assicuro che questa assicurazione verrà e che vi proteggerà da ogni potere malefico. E vi testimonio questo nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Grazie, fratelli. Il coro e la congregazione canteranno ora in piedi lode all'uomo. Ci parlerà poi il presidente Dieter F. Uchtdorf, secondo consigliere della prima presidenza, seguito dal presidente Harry B. Haring, primo consigliere della prima presidenza.
Thank you. My beloved brethren, I'm honored to be with you at this.
Miei amati fratelli, sono onorato di trovarmi con voi a questa riunione mondiale del sacerdozio. Sono contento come voi di essere qui con Presidente Monson e Presidente Eyring. È veramente un privilegio e una gioia far parte di questa grande fratellanza. Alcuni anni fa, nella nostra casa di riunione a Darmstadt, in Germania, fu chiesto a dei fratelli di spostare un pianoforte a coda dalla cappella alla adiacente sala polifunzionale, dove sarebbe servito per uno spettacolo musicale. Nessuno di loro lavorava nei traslochi e il compito di portare quello strumento pesantissimo dalla cappella alla sala polifunzionale sembrava quasi impossibile. Tutti sapevano che occorreva non soltanto forza fisica, ma anche un'attenta coordinazione. Le idee furono molte, ma non si riusciva a tenere il pianoforte in equilibrio. I fratelli furono riposizionati più volte secondo la forza, l'altezza, l'età, ma ancora non funzionò. Mentre stavano attorno allo strumento, non sapendo che cos'altro provare, un mio buon amico, il fratello Arno Lushing, suggerì: «Fratelli, avvicinatevi e sollevate da dove siete». Sembrava troppo semplice. Tuttavia, tutti lo sollevarono dalla posizione in cui si trovavano e il pianoforte si alzò dal suolo e si spostò quasi da solo nell'altra sala. Quella fu la soluzione al problema. Avevano solo bisogno di avvicinarsi e di sollevarlo da dove si trovavano. Ho pensato spesso alla semplice idea del fratello Lushin e sono stato colpito dalla sua profonda verità. Stasera vorrei parlarvi di questo semplice concetto: sollevate da dove siete. Benché possa sembrare semplice, sollevare da dove siamo è un principio di potere. La maggior parte dei detentori del sacerdozio che conosco comprende e applica il principio. È desiderosa di rimboccarsi le maniche e di mettersi all'opera, quale che sia il lavoro, e adempie fedelmente i compiti sacerdotali, onora le chiamate, serve il Signore servendo il prossimo, e sta vicino agli altri fratelli e solleva da dove sta. Ci sono però coloro che qualche volta fanno fatica con questo concetto. Quando questo accade, sembra che le persone rientrino in una di queste due categorie: coloro che cercano di prendere il comando e coloro che si nascondono. Bramano una corona o una caverna. Coloro che cercano di prendere il comando pensano di essere in grado di fare molto di più di quello che è loro richiesto al momento. Alcuni potrebbero pensare: se fossi il vescovo, le cose cambierebbero in meglio. Ritengono che le loro capacità siano di gran lunga superiori all'incarico che hanno. Forse se ricoprissero una posizione importante di dirigenza, lavorerebbero sodo per migliorare le cose. D'altro canto, si chiedono: che influenza posso avere essendo soltanto un insegnante familiare o un consigliere della presidenza di un quorum? Coloro che cercano di nascondersi, invece, pensano di essere troppo impegnati per servire nella Chiesa. Quando la cappella va pulita, quando la famiglia Mendes ha bisogno di aiuto in un trasloco o quando il vescovo li chiama a insegnare una lezione, sembrano avere sempre una scusa pronta. 20 anni fa, il presidente Ezra Taft Benson condivise dei rapporti ricevuti da vescovi e presidenti di Palo che indicavano che alcuni membri della Chiesa rifiutano gli incarichi asserendo di essere troppo occupati o di non avere tempo. Altri li accettano, ma si rifiutano di magnificarli. Il presidente Benson aggiunse: «Il Signore si aspetta che ognuno di noi abbia un incarico nella sua Chiesa, in modo che le altre persone beneficino dei nostri talenti e influenza». Per quanto possa sembrare strano, spesso la radice di entrambe le tendenze, ossia cercare di prendere il comando o di nascondersi, può essere la stessa. È l'egoismo. C'è una via migliore, mostrataci dal Salvatore in persona. Chiunque fra voi vorrà essere primo, sarà vostro servitore. Quando cerchiamo di servire il prossimo, siamo motivati non dall'egoismo, bensì dalla carità. Questo è il modo in cui Gesù Cristo visse la sua vita, è il modo in cui deve vivere un detentore del sacerdozio. Il Salvatore non si preoccupò degli onori degli uomini. Satana gli offrì tutti i regni e la gloria del mondo, ma immediatamente Gesù rigettò del tutto l'offerta. Durante la sua vita, il Salvatore deve spesso essersi sentito stanco e pressato, senza aver quasi mai un momento per se stesso. Eppure, trovò sempre tempo per i malati, per gli afflitti e per i trascurati. Nonostante questo fulgido esempio, troppo facilmente e spesso cadiamo nel cercare gli onori degli uomini, piuttosto che servire il Signore con tutte le nostre facoltà, mente e forza. Fratelli, quando saremo davanti al Signore per essere giudicati, guarderai forse le posizioni che abbiamo ricoperto nel mondo o anche nella Chiesa? Pensate che i titoli che non siano quelli di marito, padre o detentore del sacerdozio significheranno molto per lui? Pensate che gli interesserà quanto piena fosse la nostra agenda o a quante riunioni importanti avremo partecipato? Supponete che il nostro successo nel riempire le nostre giornate di appuntamenti servirà come scusa per non aver trascorso tempo con nostra moglie e i nostri figli? Il Signore giudica in maniera molto diversa dalla nostra. Egli si compiace del nobile servitore, non del nobile che ha servito se stesso. Coloro che sono umili in questa vita, nella prossima indosseranno corone di gloria. Gesù insegnò questa dottrina quando raccontò la storia del ricco vestito di porpora e ebisso, che mangiava sontuosamente tutti i giorni, mentre Lazzaro, un mendicante, bramava semplicemente mangiare le briciole che cadevano dalla tavola del ricco. Nella vita successiva Lazzaro apparve in gloria accanto ad Abramo, mentre il ricco fu gettato in inferno, dove nel tormento alzò gli occhi e lo vide. Quest'anno è il bicentenario della nascita di John von Moyle. Egli era un convertito alla Chiesa che lasciò la sua casa in Inghilterra e viaggiò sino alla valle del Lago Salato in compagnia di carretti a mano. Costruì una casa per la famiglia in una cittadina posta in una valle lontana da Salt Lake City. John era un bravo scalpellino e per questa sua capacità gli fu chiesto di lavorare alla costruzione del Tempio di Salt Lake. Tutti i lunedì partiva da casa alle 2 di notte e camminava per 6 ore per poter arrivare in orario sul posto di lavoro. Il venerdì lasciava il lavoro alle 5 del pomeriggio e camminava quasi sino a mezzanotte prima di arrivare a casa. Lo fece per anni. Un giorno, mentre lavorava a casa, una mucca gli sferrò un calcio a una gamba, causandogli una frattura scomposta. A causa delle limitate risorse mediche, l'unica cosa possibile era amputargli la gamba. I familiari e gli amici di John lo legarono a una porta e con una sega gli tagliarono la gamba vicino al ginocchio. Nonostante l'intervento rudimentale, la gamba iniziò a guarire. Quando John riuscì a sedersi sul letto iniziò a intagliare una gamba di legno con un'articolazione ingegnosa che fungeva da caviglia per un piede artificiale. Camminare su questa gamba era estremamente doloroso, ma John non si arrese, sino a riuscire a percorrere tutte le settimane gli oltre 35 chilometri necessari per raggiungere il Tempio di Salt Lake, dove continuò a lavorare. Le sue mani scolpirono le parole «Holiness to the Lord, santità all'Eterno», che oggi legge chi visita il Tempio di Salt Lake. John non lo fece per essere elogiato dagli uomini, né si ritirò dal proprio dovere, pur avendone ogni ragione. Sapeva che cosa il Signore si aspettava da lui. Anni dopo, suo nipote, Henry D. Moore, fu chiamato a servire come membro del Quorum dei Dodici Apostoli e poi servì nella prima presidenza della Chiesa. Il servizio del presidente Moore fu degno d'onore, ma quello di suo nonno John, benché meno conosciuto, fu altrettanto accettabile al Signore. Le qualità di John Moyle, il suo retaggio di sacrificio, sono una bandiera della fedeltà e un vessillo del dovere per la sua famiglia e per la Chiesa. John Roy Moyle comprese il significato di «solleva da dove stai». Il riconoscimento individuale è raramente un'indicazione del valore del nostro servizio. Ad esempio, non conosciamo neanche un nome dei 2000 figli di Helaman. Come individui, non sono mai nominati. Come gruppo, invece, il loro nome sarà sempre ricordato per l'onestà, il coraggio e il desiderio di servire. Compirono insieme ciò che nessuno di loro avrebbe potuto fare da solo. Questo, fratelli del sacerdozio, ci serve da lezione. Quando siamo vicini uno all'altro e solleviamo da dove stiamo, quando abbiamo a cuore più la gloria del regno di Dio che il nostro prestigio o piacere, allora possiamo compiere molte più cose. Ogni chiamata è un'occasione di servizio e di crescita. Non c'è incarico che non sia degno di noi. Ogni chiamata ci offre un'occasione di servizio e di crescita. Il Signore organizzò la Chiesa in modo da offrire a tutti i fedeli l'occasione di servire, che a sua volta porta alla crescita spirituale personale. Vi esorto a considerare il vostro incarico, qualsiasi esso sia, un'occasione non soltanto per rafforzare e per aiutare il prossimo, ma anche per diventare ciò che il Padre Celeste desidera che diventiate. Quando mi reco nei pali di Sion per riorganizzarne le presidenze, qualche volta mi sono sorpreso quando durante un'intervista un fratello mi ha detto che aveva ricevuto l'impressione che sarebbe stato nella prossima presidenza. La prima volta che mi capitò, non seppi come reagire. Ci è voluto del tempo prima che lo Spirito Santo mi illuminasse. Credo che il Signore abbia una certa chiamata per ogni uomo. Talvolta manda suggerimenti spirituali che ci dicono che siamo degni di ricevere certe chiamate. Si tratta di una benedizione spirituale, una tenera misericordia di Dio. A volte però non ascoltiamo il resto di ciò che il Signore ci dice. Benché tu sia degno di servire in questa posizione, potrebbe continuare, non è la mia chiamata per te. Desidero invece che tu sollevi da dove stai. Egli sa ciò che è meglio per noi. Un incarico che soltanto voi potete svolgere. Ogni detentore del sacerdozio si trova in un posto unico e ha un compito importante che solo lui può svolgere. Tutti abbiamo udito le storie di come il presidente Monson visiti e benedica gli anziani e i malati, sempre attento alle loro esigenze e pronto a portar loro allegria, conforto e affetto. Nel presidente Monson c'è qualcosa di innato che fa sì che le persone si sentano meglio riguardo a se stesse. Non sarebbe meraviglioso se il presidente Monson fosse l'insegnante familiare di tutte le famiglie della Chiesa? Certo, certo che è così. Ma ovviamente non può e non deve farlo. Il Signore non gli ha chiesto di farlo. Il Signore ha chiesto a noi, come insegnanti familiari, di amare e vegliare sulle famiglie assegnateci. Il Signore non ha chiesto al presidente Monson di organizzare e di tenere la nostra serata familiare. Vuole che noi, come padri, lo facciamo. Potreste pensare che ci sono altre persone più capaci o con maggiore esperienza che potrebbero adempiere il vostro incarico meglio di quanto possiate fare voi. Tuttavia il Signore vi ha affidato questa responsabilità per un motivo. Potrebbero esserci persone e cuori che solo voi potete raggiungere e toccare. Forse nessun altro potrebbe farlo allo stesso modo. Il Padre Celeste ci chiede di rappresentarlo nella nobile opera di tendere la mano e di aiutare i Suoi figli. Ci chiede di ergerci con fermezza, avendo il potere del sacerdozio nel cuore e nell'anima e svolgendo al meglio l'incarico che abbiamo ora. Fratelli, a prescindere da quanto possiate essere forti, non dovreste mai sollevare un pianoforte da soli, anche se ne aveste la forza. Allo stesso modo, nessuno di noi può o dovrebbe portare avanti il lavoro del Signore da solo. Ma se restiamo tutti vicini e uniti nel posto che il Signore ci ha dato e lo rendiamo migliore, niente potrà impedire a quest'opera divina di andare avanti e progredire. Fratelli, smettiamola di aspirare a posizioni o di nasconderci. Spero che ricorderemo sempre questa lezione profonda e che porteremo i vessilli del Signore Gesù Cristo, sostenuti dallo Spirito Santo di Dio, fedeli e leali sino alla fine, determinati a dare tutti noi stessi alla causa di Sion e legati mediante alleanza a ergerci uniti a sollevare da dove stiamo. Per questo prego, lasciandovi il mio affetto e la mia benedizione, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
My dear brethren,
tonight cari fratelli, questa sera desidero incoraggiare quei detentori del sacerdozio che a volte si sentono sopraffatti dalle loro responsabilità. Questa è una sfida di cui ho già parlato. Ne parlo di nuovo poiché essa si ripresenta assai spesso nella vita di coloro che amo e che servo. La maggior parte di voi ha già scoperto come i doveri legati al sacerdozio richiedono da voi più di quanto pensiate di poter dare. Forse vi è successo quando vi è stato chiesto di parlare a una conferenza di Paolo davanti a centinaia di persone. Ai nuovi convertiti forse è successo quando è stato loro chiesto di pregare in pubblico o di insegnare ad una classe per la prima volta. Forse ad alcuni è successo mentre cercavano di imparare una nuova lingua in un centro di addestramento per i missionari. E se non è lì che avete scoperto i vostri limiti, allora sarà sicuramente successo per le strade di una città sconosciuta, dopo che il vostro presidente di missione vi aveva incaricato di parlare e di testimoniare ad ogni persona che incontravate del Salvatore e della restaurazione del Vangelo. Forse allora avete pensato che dopo questa missione sarà più facile essere un fedele detentore del sacerdozio. Tuttavia, nel volgere di pochi anni, vi siete ritrovati a riposare ancora meno. La notte per mantenere vostra moglie e il piccolo appena nato, cercando di essere gentili e amorevoli, cercando di migliorare la vostra istruzione, di aiutare i membri del vostro quorum di anziani, magari dando una mano in un trasloco e cercando di trovare il tempo per servire i vostri antenati al Tempio. Forse lo avete fatto con un sorriso pensando, quando sarò un po' più vecchio,
Essere un fedele detentore del sacerdozio non richiederà così tanto, sarà più facile. Quelli tra voi un po' più avanti con gli anni sorridono, poiché sapete qualcosa di meraviglioso riguardo al servizio del sacerdozio. Sapete questo, che più servite fedelmente, più vi viene richiesto dal Signore. Sorridete felici, perché sapete che Egli accresce il nostro potere di portare i carichi più pesanti. La parte più difficile di questa realtà, peraltro, è che affinché Egli possa darvi un potere maggiore, è necessario che spingiate il vostro servizio e la vostra fedeltà oltre i limiti di cui vi rendete capaci. È come sviluppare la forza muscolare, dovete spezzare i muscoli per poi ricostruirli, sforzate i muscoli fino a spossarli, dopodiché essi si aggiustano e sviluppano una forza maggiore. Una forza spirituale maggiore è un dono che Dio può darci, quando lo serviamo fino al limite delle nostre forze. Mediante il potere dell'espiazione di Gesù Cristo, il nostro carattere può cambiare. Allora la forza per portare i nostri fardelli potrà aumentare di più di quanto occorra per compensare il maggiore servizio che ci viene richiesto. Questo mi aiuta a capire ciò che avviene. Quando vedo qualcuno che fa sembrare facile il servizio nel sacerdozio, so che queste persone hanno già attraversato delle prove molto, molto dure e che le attraverseranno. Perciò, piuttosto che invidiarle, mi tengo pronto ad aiutarle quando il lavoro si farà più pesante, poiché sicuramente si farà pesante. Mettere alla prova i nostri limiti nel servizio sacerdotale è reso necessario dal piano di Dio per qualificare i suoi figli a ritornare a vivere con Lui per l'eternità. Il Padre Celeste ama i suoi figli. Egli ci offrì la vita eterna di vivere di nuovo con Lui, come famiglia nella gloria eterna. Per permetterci di ricevere questo dono, ci diede un corpo mortale, la possibilità di essere tentati dal peccato e una via per esserne purificati e elevarci nella risurrezione. Egli ci diede il suo benamato figliolo, Geova, come nostro Salvatore, per rendere possibile tutto questo. Il Salvatore nacque nella vita terrena, fu tentato ma non peccò mai, e infine nel Getsemani e sul Golgota pagò il prezzo dei nostri peccati, così che possiamo essere purificati. La purificazione avviene soltanto per coloro che hanno sufficiente fede in Gesù Cristo, per pentirsi dei loro peccati, per essere mondati tramite l'ordinanza del battesimo e per stringere e tenere fede all'alleanza di obbedire a tutti i suoi comandamenti. Doveva esserci anche un implacabile avversario delle nostre anime, Lucifero, che con le sue legioni cercasse senza sosta di impossessarsi di ciascun figlio di Dio per impedirgli di godere della gioia e della vita eterna. Nella sua bontà e accordandoci grande credito, il Padre Celeste insieme al Salvatore concesse ad alcuni figli scelti di detenere il sacerdozio sulla terra. Abbiamo l'autorità e il potere di agire nel nome di Dio per offrire il vero Vangelo di Gesù Cristo e le sue ordinanze a quanti più figli del Padre Celeste possiamo. Pertanto potete comprendere la grandezza della fiducia che Dio ha riposto in noi. Potete comprendere anche la suprema importanza e l'opposizione che incontriamo. Non deve sorprenderci il fatto che ogni tanto ci sentiamo quasi sopraffatti. Quando pensate non sono sicuro di farcela, è la prova che state comprendendo cosa significa detenere il sacerdozio di Dio. Il fatto è che non potete farcela da soli, è una responsabilità troppo difficile, è troppo importante per il vostro e per il mio potere terreno. Riconoscere questo è il fondamento del grande servizio del sacerdozio. Quando ci assalgono questi sentimenti di inadeguatezza, è il momento di ricordarci del Salvatore. Egli ci rassicura che non faremo da soli questo lavoro. Vi sono dei versetti da attaccare allo specchio e da ricordare nei momenti in cui dubitate della vostra capacità. Per esempio, il presidente Thomas S. Monson ricordò le parole di promessa del Salvatore allorché 6 mesi fa mi dette una benedizione affinché io continuassi senza timore nella mia chiamata, quando sembrava difficile. Queste parole del Salvatore, che rivolse alla sua piccola armata di detentori del sacerdozio in questa dispensazione, vennero alla mente del profeta mentre imponeva le mani sul mio capo. E con chiunque vi riceve, là sarò io pure. Poiché andrò davanti al vostro volto, sarò alla vostra destra e alla vostra sinistra, e il mio spirito sarà nel vostro cuore e i miei angeli tutto intorno a voi per sostenervi. Quella promessa che il presidente Monson citò si è adempiuta per me.
La sicurezza prese il posto del dubbio, venne lo spirito. I medici furono ispirati, la mia vita fu salvata e Dio sostenuto. Grazie alla benedizione impartitami dal presidente Monson, sarà facile per me d'ora in poi ricordare il Salvatore e avere fiducia nella sua promessa che egli andrà davanti a noi e al nostro fianco quando lo serviamo. So che la promessa che gli angeli ci sosterranno è vera. Ricordate la rassicurazione di Eliseo al suo servo impaurito. Quella rassicurazione vale anche per noi, quando servendo ci sentiamo quasi sopraffatti. Eliseo stava affrontando una reale e terribile opposizione. Il servitore dell'uomo di Dio, alzatosi di buon mattino, uscì fuori, ed ecco che un gran numero di soldati con cavalli e carri accerchiava la città, e il servo disse all'uomo di Dio: «Ah, signor mio, come faremo?» Quegli rispose: «Non temere, perché quelli che sono con noi sono più numerosi di quelli che sono con loro». Ed Eliseo pregò e disse: «O Eterno, ti prego, aprigli gli occhi affinché vega». E l'Eterno aperse gli occhi del servo, che vide ad un tratto il monte pieno di cavalli e di carri di fuoco intorno ad Eliseo. Come per il servitore, sono di più quelli dalla vostra parte che quelli che vedete dalla parte opposta. Alcuni di quelli che sono con voi non potranno essere visti con gli occhi naturali. Il Signore vi sosterrà e a volte lo farà chiamando altri a stare al vostro fianco. Questa è la ragione per cui abbiamo i quorum. Questa è la ragione per cui le riunioni e i dirigenti di quorum osservano i volti e guardano negli occhi. Questa è la ragione per cui il vescovo fa più che presiedere il quorum dei sacerdoti. Egli osserva i loro volti. Avrete un vescovo o un presidente del quorum degli anziani o un presidente di missione che fa così. Verrà ad aiutarvi e chiamerà qualcun altro per sostenervi. Potrà scegliere il collega giusto per servire insieme a voi quando ne avrete bisogno. Questo ci suggerisce almeno due cose. Una è quella di riconoscere e accettare coloro che il Signore ci manda in aiuto. L'altra è quella di vedere in ogni compito assegnatoci l'opportunità di rafforzare qualcun altro. Una volta un presidente di missione mi raccontò di aver assegnato un missionario a più di 12 o 13 colleghi. Mi disse: «Ciascuno di questi colleghi è sul punto di voler tornare a casa o di esservi mandato, e invece non ne abbiamo perso nemmeno uno». Quando in seguito ne parlate al missionario che vi ha salvato tanti colleghi sul punto di essere sopraffatti, ricevetti una risposta che mi sorprese e mi fu d'insegnamento. Mi disse: «Non credo che questa storia sia vera, non ho mai avuto un collega sul punto di fallire». Potevo vedere che un presidente di missione era stato ispirato a mandare di volta in volta l'angelo giusto. Quando serviamo possiamo aspettarci di ricevere al momento giusto l'aiuto di qualcuno che vede la forza che c'è in noi e ci risolleva. Possiamo essere ansiosi di diventare la persona mandata dal Signore ad incoraggiare qualcun altro. Posso raccontarvi qualcosa della mia esperienza personale riguardo a cosa fare se siete la persona mandata? Poco tempo dopo essere stato chiamato nel quorum 12, ricevetti una telefonata dal presidente Faust, consigliere della prima presidenza. Mi chiese di raggiungerlo nel suo ufficio. Vi andai un po' preoccupato, domandandomi per quale motivo volesse vedermi. Dopo un cordiale accoglienza mi guardò e disse: «Ti è già successo?» Siccome rimasi perplesso, continuò: «Ti osservavo durante le riunioni e ho l'impressione che tu senta che la tua chiamata vada oltre le tue possibilità e di non avere i requisiti necessari». Dissi che il dubbio mi era venuto, forte come un colpo contro il muro. Mi aspettavo che mi avrebbe rassicurato. Gli dissi che apprezzavo il fatto che si fosse accorto dei miei dubbi e gli chiesi di aiutarmi. Fu invece sorpreso dalla sua gentile e ferma risposta. «Non chiederlo a me», disse, «rivolgiti a lui», quindi indicò il cielo. A distanza di anni siedo io in quello stesso ufficio. Ogni volta che vi entro guardo il soffitto e mi ricordo di lui e di come mi insegnò, con l'esempio, ad aiutare chi si sente sopraffatto nel servire il Signore. Trovate un modo per convincere i vostri sacerdoti a rivolgersi al Maestro con fiducia. Se seguiranno il vostro consiglio, otterranno la forza necessaria e anche di più. Più volte il Signore vi ha fatto fare delle esperienze per accrescere la forza, il coraggio e la determinazione. egli sapeva quanto ne avreste avuto bisogno per servirlo. Forse sarà sopraggiunta, come è successo a me, mentre insieme ad altri detentori del sacerdozio pronunciavate ad alta voce le parole. Perciò voi che vi imbarcate nel servizio di Dio, guardate di servirlo con tutto il cuore, facoltà, mente e forza, per poter stare senza biasimo dinanzi a Dio l'ultimo giorno. Quando vi siete impegnati a tale livello e lo avete mantenuto, il Signore stava costruendo in voi una sicurezza e una forza da cui attingere all'occorrenza. Ogni volta sareste stati chiamati a servire una causa più grande del vostro interesse personale. Forse questa esperienza vi è sopraggiunta, come è successo a me in piedi su un prato della mia nuova uniforme Blair dell'Air Force. Un bel mattino di primavera mi era stato ordinato di difendere la mia patria. Non eravamo in guerra in quel momento, tuttavia mi stavo imbarcando in una missione sconosciuta che avrebbe richiesto tutto ciò che avevo da offrire, forse anche la vita. Alzai la mano destra insieme agli altri per promettere che avrei difeso il mio paese con sincerità, lealtà e fedeltà. Non ho dubbi che il potere di mantenere quella promessa che mantenni era stato forgiato in me sin quando ero un diacono. Durante i miei primi anni nel sacerdozio ero solito partecipare a riunioni di saluto per i missionari in partenza. Oggi vi sono così tanti giovani che accettano questa chiamata che lasciamo loro solo pochi minuti per parlare alla riunione sacramentale prima che partano. Allora però veniva dedicata un'intera riunione al missionario che se ne andava. Era sempre prevista musica adatta all'occasione. Riesco ancora a sentire ciò che provai quando un quartetto di missionari ritornati cantò: ovunque mi chiami, verrò, Signore, cui segui la promessa. Ciò che vuoi che io dica, dirò, e in ultimo sarò quel che vuoi di me far. Il mio cuore si emoziona oggi come allora, la consapevolezza che la promessa era valida per me e per noi, per tutto il servizio nel sacerdozio. Avremo gioia di andare ovunque il Signore vuole che serviamo. Ci verrà data l'ispirazione per poter pronunciare le sue parole, per invitare i figli del Padre Celeste a lasciarsi cambiare dall'ispirazione e diventare degni di ritornare a casa e di vivere con Lui. Sento oggi come allora che il nostro servizio fedele gli permette di cambiare il nostro cuore per prepararci alla sua compagnia e a servirlo per sempre. Prendo testimonianza che quando diamo tutto nel servizio sacerdotale, il Signore ci darà tutto il coraggio necessario e la rassicurazione che Egli cammina con noi e che gli angeli ci sosterranno. So che siamo stati chiamati da Dio. Questa è la sua vera Chiesa ed il suo sacerdozio eterno. So che il Presidente Thomas S. Monson detiene tutte le chiavi del sacerdozio sulla terra. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
You've seen a witness tonight of the strength.
Stasera avete avuto testimonianza della forza che i due consiglieri portano nella prima presidenza. La vostra prima presidenza è unita come uno sotto la direzione del Signore Gesù Cristo. Vi ricordiamo che domani mattina la trasmissione del coro del tabernacolo sarà dalle 9:30 alle 10. Subito dopo seguirà la sessione della domenica mattina. Esprimiamo la nostra gratitudine al coro del sacerdozio del centro di addestramento per i missionari di Provo per il bel canto che ci ha offerto e agli oratori per i loro messaggi ispirati. Voglio ringraziare specialmente, personalmente, questo coro di missionari. Ho un'esperienza che vorrei raccontarvi e che forse vi interesserà. Il presidente del centro di addestramento dei missionari mi chiamò una volta e mi disse: Presidente, ho un giovane che vuole tornare a casa. E non mi sono meravigliato perché
purtroppo è successo altre volte. E questo mi sono fatto dire, ma qual è il problema? E il presidente del centro addestramento per missionari mi ha detto, dovrà imparare lo spagnolo, e dice di non riuscirci. Io ho detto, faccia andare questo ragazzo domani mattina, questo missionario, nella classe in cui si impara il giapponese. E poi gli chieda un rapporto sulla cosa domani a mezzogiorno. E poi vorrei che mi chiamasse. Mi ha chiamato alle 10, non a mezzogiorno. E mi ha detto, il giovane missionario vuole che le dia questo messaggio. Presidente, crede che può sicuramente imparare lo spagnolo. Credo di averlo già detto, ma lasciate che mi ripeta. Dopo il mio discorso, questa sessione terminerà con il coro che canterà Genti guardate. La preghiera di chiusura sarà offerta dall'anziano Keith R. Edwards, dei 70. Questa sera qui si è in vero radunato un real sacerdozio. Con tutta probabilità, questa è la più numerosa assemblea di detentori del sacerdozio che si sia mai riunita. La vostra devozione alle vostre chiamate è per noi fonte di grande ispirazione. La purezza delle vostre anime porta il cielo più vicino a voi e alle vostre famiglie. Molte aree del mondo stanno attraversando difficoltà economiche. Aziende sono fallite, lavori sono andati in fumo e investimenti sono stati messi a rischio. Dobbiamo assicurarci che coloro di cui siamo responsabili abbiano di che vivere, di che vestirsi e un tetto sulla testa. Quando il sacerdozio di questa chiesa lavora con unità di propositi per superare queste difficili situazioni, accadono veri e propri miracoli. Esortiamo tutti i santi degli ultimi giorni a usare grande saggezza nel proclamare il loro immediato futuro e ad essere parsimoniosi, evitando spese eccessive e debiti non necessari. Le finanze della Chiesa vengono amministrate in questa maniera, poiché noi siamo consapevoli che le decime e le offerte che versate vi sono costate dei sacrifici e sono quindi fondi sacri. Facciamo sì che le nostre case siano santuari di rettitudine, luoghi di preghiera e dimore d'amore, affinché possiamo meritarci le benedizioni che possono venire soltanto dal nostro Padre Celeste. Abbiamo bisogno della sua guida nella vita di ogni giorno. In questa vasta assemblea del sacerdozio è presente il potere del sacerdozio e la capacità di far conoscere al mondo il glorioso Vangelo. E come ho già detto, abbiamo la capacità di sollevare le persone dalla pigrizia per portarle all'attività. Abbiamo la capacità di svolgere fedelmente i doveri del nostro sacerdozio, ispirando così il prossimo a percorrere sentieri più elevati, onde evitare le paludi del peccato che minacciano di inghiottire tante persone. Il valore delle anime è grande al cospetto di Dio. Armati di questa conoscenza, abbiamo il prezioso privilegio di cambiare il prossimo. Le parole di Ezechiele certamente riguardano ognuno di noi che seguiamo il Salvatore nel compiere questo sacro lavoro. E vi darò un cuor nuovo, e metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Metterò dentro di voi il mio spirito e farò sì che camminerete secondo le mie leggi, e osserverete e metterete in pratica le mie prescrizioni. E voi abiterete nel paese che io detti ai vostri padri, e voi sarete il mio popolo, e io sarò vostro Dio. Come possiamo meritarci questa promessa? Come ci prepariamo a ricevere queste benedizioni? C'è una guida da seguire? Consentitemi di suggerire tre imperativi da prendere in esame. si applicano ai diaconi e ai sommi sacerdoti. Il nostro generoso Padre Celeste ci aiuterà in questa ricerca. Primo, imparate ciò che dovete imparare. Secondo, fate ciò che dovete fare. E terzo, siate come dovete essere. Esaminiamo dettagliatamente questi obiettivi in modo da poter essere servitori utili agli occhi del nostro Signore. Primo, imparate ciò che dovete imparare. L'Apostolo Paolo dava molta importanza agli sforzi compiuti per imparare. Egli scrisse così ai Filippesi: una cosa so, dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso quelle che stanno dinanzi, proseguo il corso verso la meta per ottenere il premio della suprema vocazione di Dio in Cristo Gesù. Ed esortava così gli ebrei: deposto ogni peso e il peccato, corriamo con perseveranza l'arringo che ci sta dinanzi, riguardando a Gesù, duce e perfetto esempio di fede. Il presidente Stephen L. Richards, che servì per molti anni nel Quorum dei 12 Apostoli e poi nella prima presidenza, si rivolgeva spesso ai detentori del sacerdozio e sottolineava qual era la sua filosofia in merito al sacerdozio stesso. Dichiarò: il sacerdozio di solito è definito semplicemente come il potere di Dio delegato all'uomo. Non ritengo esatta questa definizione, ma, continuò a dire, per praticità mi piace definire il sacerdozio in termini di servizio e spesso lo chiamo il piano perfetto per servire. E lo faccio perché mi sembra che soltanto mediante l'uso del potere conferito agli uomini essi possano sperare di rendersi conto dell'importanza e della divinità di questa investitura. Esso è uno strumento per servire, e l'uomo che manca di farne uso corre il rischio di perderlo, poiché ci è detto chiaramente per rivelazione che colui che lo trascura non sarà giudicato degno di conservarlo. Il presidente Harold B. Lee, undicesimo presidente della Chiesa e uno dei grandi insegnanti della Chiesa, formulò questo consiglio in termini facili da capire. Disse: vedete, quando un uomo diventa detentore del sacerdozio, diventa un agente del Signore. Egli deve considerare la sua chiamata come una missione affidatagli dal Signore. Alcuni di voi possono essere timidi per natura o non ritenersi all'altezza di rispondere affermativamente a una chiamata. Ricordate che questo lavoro non viene svolto soltanto da me e da voi, non è il nostro, è il lavoro del Signore. E quando stiamo svolgendo il lavoro del Signore abbiamo diritto all'aiuto del Signore. Ricordate che il Signore dà agli uomini la capacità di fare quello che Egli chiede loro. Poiché l'aula della scuola a volte può intimidire, alcuni degli insegnamenti più efficaci sono impartiti fuori della classe e della cappella. Ricordo molto bene che qualche anno fa, più o meno di questi tempi, i detentori del sacerdozio di Aronne aspettavano con ansia di compiere l'escursione annuale per commemorare la restaurazione del loro sacerdozio. Autobus pieni di giovani del nostro palo percorsero circa 150 chilometri per arrivare al cimitero di Clarkston, dove si trovava la tomba di Martin Harris, uno dei tre testimoni del Libro di Mormon. Un sommo consigliere, con i giovani disposti attorno alla bella stella di granito che segnava il luogo della sua sepoltura, condivise, questo sommo consigliere, narrò alcuni particolari della vita di Martin Harris, lesse la sua testimonianza contenuta nel Libro di Mormon, poi aggiunse la propria testimonianza della verità di questo libro. I giovani ascoltarono con grande attenzione, toccarono la stella e meditarono sulle parole che avevano udito e sui sentimenti che avevano provato. Fecero colazione in un parco di Logan, poi i giovani si sdraiarono sull'erba del prato del Tempio e ammirarono le sue alte guglie. La brezza spingeva grandi nuvole bianche sopra quel sacro edificio. Fu spiegato lo scopo dei templi e le alleanze e le promesse diventarono qualcosa di più che semplici parole. Il desiderio di essere degni di oltrepassare la soglia delle porte del Tempio riempì i loro giovani cuori. Il cielo era molto vicino. Senza dubbio, essi impararono ciò che si deve imparare. Secondo, fate ciò che dovete fare. In una rivelazione sul sacerdozio data per mezzo di Joseph Smith, il profeta, conosciuta come sezione 107 di Dottrina e Alleanze, imparare diventa fare quando leggiamo. Pertanto, che ognuno apprenda il suo dovere ed agisca in tutta diligenza nell'ufficio a cui è nominato. Ogni detentore del sacerdozio che questa sera partecipa a questa sessione ha una chiamata a servire, a dedicare tutti i suoi sforzi allo svolgimento dei compiti che gli sono stati affidati. Nel lavoro del Signore non c'è lavoro troppo umile, ogni azione ha conseguenze eterne. Il presidente John Taylor ci ha lasciato questo ammonimento: se non fate onore alla vostra chiamata, Dio vi riterrà responsabili di coloro che avreste potuto salvare se aveste fatto il vostro dovere. E chi tra noi può permettersi di essere responsabile del ritardo con cui un'anima umana arriva alla perfezione? Se una grande gioia è la ricompensa per colui che ha salvato un'anima, quanto deve essere terribile il rimorso di coloro che per timidezza hanno consentito che un figlio di Dio non fosse ammonito o aiutato e sia stato quindi costretto ad aspettare la venuta di un servitore di Dio più degno di fiducia. È pur vero il vecchio adagio che dice: fate il vostro dovere al meglio delle vostre capacità e lasciate il resto al Signore. Una gran parte del servizio dei detentori del sacerdozio viene svolto in silenzio, senza fanfare. Un cordiale sorriso, una calorosa stretta di mano, una sincera testimonianza può letteralmente cambiare una persona, cambiare la sua natura e salvare una preziosa anima. Un esempio di tale servizio è il lavoro missionario svolto da Julius e Dorothy Fossek, che furono chiamati a svolgere una missione di 2 anni in Polonia. Fratello Fossek era nato in quel paese, ne parlava la lingua, amava quella gente. Sorella Fossek era inglese e sapeva poco della Polonia e dei suoi abitanti. Confidando nel Signore, si accinsero a svolgere il loro incarico. Le condizioni di vita erano primitive, il lavoro solitario, i compiti immensi. A quel tempo, in Polonia non era ancora stata aperta una missione. L'incarico affidato ai Fossek era quello di preparare la via perché si potesse istituire una missione, chiamare altri missionari a servire, ammaestrare la gente, battezzare i convertiti, istituire rami e costruire cappelle. L'anziano Fossek e sua moglie si disperarono davanti all'immensità del loro compito? Neppure per un momento. Sapevano che la loro chiamata era venuta da Dio. Pregarono per avere il suo aiuto e si dedicarono con tutto il cuore al loro lavoro. Rimasero in Polonia non 2, ma 5 anni e realizzarono tutti gli obiettivi sopra indicati. Io e gli anziani Russell M. Nelson e Hans B. Ringer, accompagnati dall'anziano Fossek, facemmo visita al ministro Voptaka e gli sentimmo dire: la vostra chiesa qui è benvenuta. Potete costruire le vostre cappelle, potete mandare i vostri missionari. Siete i benvenuti in Polonia. Quest'uomo, e indicò Julius Fossek, ha servito bene la vostra chiesa. Dovete essergli grati per il suo esempio e il suo lavoro. come i Fusek. Facciamo ciò che dobbiamo fare nel lavoro del Signore. E allora, insieme a Julius e a Dorothy, potremo fare eco al salmista. Il mio aiuto viene dall'Eterno, che ha fatto il cielo e la terra. Ecco, colui che protegge Israele non sonnecchierà né dormirà. Terzo, siate come dovete essere. Paolo consiglia al suo amato amico e collega Timoteo: sii d'esempio ai credenti nel parlare, nella condotta, nell'amore, nella fede, nella castità. Vorrei esortare tutti noi a pregare per i nostri compiti e a cercare l'aiuto divino per avere successo nel portare a termine ciò che siamo stati chiamati a fare. Qualcuno ha detto che riconoscere un potere superiore al suo non umilia l'uomo. Egli deve cercare, credere e sperare di trovarlo. Nessuno sforzo sincero e devoto a questo fine resterà senza ricompensa. Questa è l'essenza stessa della filosofia della fede. Il favore divino si riverserà su coloro che lo cercano con umiltà. Dal Libro di Mormon ci arriva un consiglio che dice tutto. È il Signore che parla. Dunque, che sorta di uomini dovreste essere? In verità io vi dico, così come sono io. E quale sorta di uomo era lui? Quale esempio di servizio ci ha lasciato? Dal 10° capitolo di Giovanni apprendiamo: io sono il buon pastore. Il buon pastore mette la sua vita per le pecore. Il mercenario, invece, che non è pastore, a cui non ne appartengono le pecore, vede venire il lupo, abbandona le pecore e si dà alla fuga, e il lupo le rapisce e si disperde. Il mercenario si dà alla fuga perché è mercenario e non si cura delle pecore. Il Signore dice: io sono il buon pastore e conosco le mie pecore, e le mie pecore mi conoscono come il Padre mi conosce, ed io conosco il Padre e metto la mia vita per le pecore. Fratelli, possiamo noi imparare ciò che dobbiamo imparare, fare ciò che dobbiamo fare e essere come dobbiamo essere. Così facendo, richiameremo su di noi le benedizioni del cielo. Sapremo di non essere da soli. Colui che si accorge quando cade un passero, nella sua maniera ci sarà riconoscente. Molti anni fa ricevetti una lettera da un vecchio amico. Mi portò la sua testimonianza in quella lettera e vorrei condividerla con voi stasera, dal momento che illustra la forza del sacerdozio in un uomo che aveva imparato ciò che avrebbe dovuto imparare, che aveva fatto ciò che avrebbe dovuto fare e che aveva sempre provato a essere ciò che avrebbe dovuto essere. Leggerò pezzi della lettera di questo mio amico, fratello Theron Borop, morto 3 anni fa all'età di 90 anni. Dice: a 8 anni, quando fui battezzato e ricevetti lo Spirito Santo, sentii di dover essere una brava persona e di dover fare tutto ciò che potevo per avere lo Spirito Santo con me nella mia vita. Mi era stato detto che lo Spirito Santo sarebbe stato con me solo se io non avessi fatto entrare il male nella mia vita. Quello Spirito è stato la mia guida e un giorno mi ha salvato la vita. Durante la Seconda Guerra Mondiale ero un ingegnere addetto ai bombardieri da combattimento B-24. Un giorno fu annunciato che si sarebbe tentato un volo molto lungo per attaccare una raffineria. Lo Spirito mi disse che sarei stato assegnato a quel volo e che non sarei ritornato. A quel tempo ero il presidente del gruppo di Santi degli Ultimi Giorni militari. Il combattimento fu feroce, fu molto duro durante il nostro volo sul Borneo. Il nostro aereo fu colpito dagli aerei nemici e presto prese fuoco. Provammo a lanciarci fuori dai nostri aerei. I piloti nemici continuarono ad attaccarci mentre ci lanciavamo via dai nostri aerei. Ebbi difficoltà a far gonfiare il canotto salvagente e così caddi nell'acqua e cominciai ad annegare, a naspai, fino a che svenni. E un momento prima di svenire urlai: Dio salvami. Riuscii all'ultimo momento a far gonfiare il mio canotto salvagente, abbastanza per montarci sopra e svenire. Per 3 giorni rimasi con altri compagni sui nostri canotti in un territorio pieno di navi nemiche. Per 3 giorni rimanemmo senza cibo né acqua tra la tempesta. E gli altri mi chiedevano: ma tu stai pregando? E io risposi: sì che sto pregando e so che qualcuno verrà in aiuto. Quella sera vedemmo uno dei nostri sottomarini pensavamo che ci avrebbe salvato, ma passò e andò via. La mattina successiva accadde lo stesso e poi mi arrivò il suggerimento dello Spirito, mi disse: tu hai il sacerdozio, ordina a quel sottomarino di fermarsi e di salvarti. Offrì una preghiera sincera e dissi: nel nome di Gesù Cristo e con il potere del sacerdozio, voglio che quel sottomarino faccia rotta verso di noi e ci salvi. Qualche minuto dopo accadde. Vi lascio la mia testimonianza che questo lavoro in cui siamo impegnati è vero. Il Signore è al timone. Prego che sapremo sempre seguirlo nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Hear heaven's voice through every Our Holy Father,
nostro Santo Padre, ti ringraziamo che noi siamo stati scelti per poterti servire, per portare il Vangelo a tutti. Ti ringraziamo che tu hai avuto fiducia in noi e che ci hai dato l'opportunità e le benedizioni del Vangelo e della conoscenza per te, nonostante i nostri difetti, e che noi possiamo avere fiducia in te, affinché possiamo riuscire a servire nelle nostre chiamate. Ti preghiamo di benedirci affinché possiamo imparare a fare ciò che dobbiamo fare per te e diventare ciò che noi dobbiamo essere. Benedicici affinché possiamo imparare, affinché possiamo onorare le nostre mogli e madri, affinché noi possiamo onorare anche il nostro sacerdozio e doveri del sacerdozio e responsabilità, affinché possiamo preparare le ordinanze del sacerdozio con santità. Benedicici, affinché noi possiamo essere un esercito leale, pronto ad affrontare le difficoltà che possono esserci. Dacci la forza per fortificare i deboli ed essere ciò che noi dobbiamo essere. Questo noi chiediamo in preghiera, dando i nostri ringraziamenti a te per il sacerdozio che tu ci hai dato, nel nome di Gesù Cristo. Amen.